Benvenute e benvenuti a Chiedilo alla Storia, il podcast che risponde alle vostre curiosità storiche poggiando sul sapere di grandi esperti ed esperte di tutte le epoche. Oggi saliremo a bordo di una nave non di crociera, nemmeno di un traghetto o di una moderna barcavela, ma di una nave medievale, o meglio, di molti tipi diversi di navi medievali. Parleremo di Mediterraneo, di rotte, di porti, di equipaggi, mercanti, pirati, ma anche di cose molto concrete. Che cosa si mangiava a bordo? Chi comandava? Chi remava? Chi teneva la rotta? Chi scriveva i registri? Chi riparava le vele e altro ancora? E lo faremo con il professor Antonio Musarra, storico del Medioevo e del mare, che saluto e ringrazio per essere nuovamente insieme a noi.
Grazie Davide, un saluto a tutte e a tutti.
E allora, cuffie, microfoni, cima sciolta, vento favorevole e possiamo partire.
Chiedilo alla Storia, un podcast di Cora Media e Intesa San Paolo On Air.
Partiamo da una domanda di Claudia da Ventimiglia. Buongiorno e complimenti, lo so che è un periodo lunghissimo, ma vorrei sapere quali erano nel Medioevo i principali tipi di imbarcazioni usati nel Mediterraneo. Le navi medievali erano più simili a quelle antiche, alle caravelle o alle galee veneziane?
Ma allora intanto ringrazio Claudia per questa domanda che è fondamentale, perché generalmente noi utilizziamo il termine nave per indicare qualsiasi oggetto generalmente galleggiante. In realtà non è così. Nel Medioevo il termine nave identificava una tipologia di legno, utilizzo questa parola perché quello era il materiale di cui erano fatte, specifica, ovvero la navis commerciale. Le altre tipologie di imbarcazioni avevano nomi differenti. Ora, per semplificare il discorso, possiamo dire che generalmente si dividevano in due tipologie, diremmo due declinazioni di costruzione, se volessimo essere precisi. C'erano i legni a scafo tondo e i legni a scafo sottile. I legni a scafo tondo erano alti sull'acqua, caratterizzati da forme piene, capienti, da un'ampia capacità di carico. La navis era un legno a scafo tondo e oltre la navis c'era la caracca, la caravella, la cocca, il panzone, l'usciere, tante tipologie. I legni a scafo sottile invece avevano forme affinate, slanciate, erano molto bassi sull'acqua, dotati pertanto di una scarsa capacità di carico, no? Erano maggiormente adatti agli spostamenti veloci, quindi alla guerra, alla difesa costiera. Ecco, e questi legni erano anch'essi divisi in varie tipologie. Certamente il più noto, anzi il più diffuso in tutto il Mediterraneo, era la galea, ma ne troviamo altri, il brigantino, la fusta, la galeotta, la galeazza, perfino il galeone nel Medioevo è un legno a scafo sottile, così ancora il panfilo, la saettia, il sandalo e via dicendo. Ovviamente tra questi due tipi, queste due declinazioni di costruzione c'erano vari tipi intermedi, ma la funzione era ciò che le caratterizzava, il commercio o la guerra.
Ecco, stava parlando di galee e c'è la domanda di Matteo da Lucca che è questa. Chi remava sulle galee? Erano sempre schiavi e condannati come nei film? Oppure nel Medioevo la situazione era diversa?
Beh no, nel Medioevo la situazione era molto diversa. La galea era appunto un legno da guerra, lungo grosso modo una quarantina di metri, largo appena 3-3,5. Poi arriveranno le galee grosse fino a 5-6 metri. Ebbene, la galea appunto era utilizzata in contesti bellici. A bordo erano generalmente marinai stipendiati o salariati. Inizialmente gli stessi cives, cioè i cittadini delle delle nostre città marinare, per esempio, che contribuivano alla difesa o all'offesa naturalmente nel nemico, poi via via sempre più personale specializzato, rematori, sempre salariati, a cui si affiancavano i cosiddetti super salientes o soci, cioè i soldati deputati per l'appunto alla guerra, sempre più spesso andando avanti nel 200-300 balestrieri. Il fenomeno dei forzati comincia a manifestarsi nella prima metà del 300 a Venezia e a Barcellona, ma è soltanto nei regni della corona d'Aragona che si affermerà, possiamo dire, attorno alla metà del 400, divenendo un fenomeno tipico dell'età moderna.
Proseguiamo con Elena, da Fiorenzuola d'Arda, che scrive: «Forse la mia domanda è troppo di nicchia, ma mi piacerebbe sapere com'era organizzato un equipaggio di una grande nave medievale. Chi comandava davvero a bordo? C'erano ruoli specializzati oppure tutti facevano un po' tutto?»
Beh, no, non è affatto una domanda di nicchia, è una domanda fondamentale.
No, però insomma, sì, diciamo che sarebbe bello se lei ci aiutasse a fare un piccolo viaggio nella gerarchia di bordo di una o più imbarcazioni medievali, perché in effetti un po' di confusione o di ignoranza c'è in materia.
Certo, ma c'è questa confusione proprio perché siamo scarsamente abituati a leggere la storia dal punto di vista del mare. Eppure sul mare vivevano migliaia e migliaia di persone, generalmente uomini, era un mondo molto al maschile, ma abbiamo notizie anche di donne che si imbarcano per compiere lunghi viaggi come pellegrine già nel Medioevo. In ogni caso esisteva una gerarchia piuttosto schematizzata. Nell'ambito delle flotte militari, quindi flotte di galee, l'admiratus, l'ammiraglio, comincia ad apparire nel corso del XIII secolo come comandante della flotta e responsabile della strategia. Immediatamente dopo v'era il capitaneus, che comandava invece un piccolo numero di unità navali, 5-10. Il corrispettivo nell'ambito della marina mercantile era invece il patronus, che poteva in parte possedere una quota di proprietà della nave. Spesso la nave stessa era divisa in proprietà tra più persone. Sotto esistevano ruoli differenti, consiglieri del capitano, lo scriba navis, una funzione fondamentale che aveva il compito di registrare tutto ciò che avveniva a bordo, dall'acquisto di cibo e bevanda sino al salario corrisposto ai marittimi. E poi il comito, ovvero il capociurma che coordinava il lavoro di bordo, aiutato dal subcomito e dall'aguzzino, termine particolare derivante dall'arabo, al-wazir, che significa il responsabile della disciplina di bordo. Seguiva il nauclerius, cioè il nocchiero, che tracciava la rotta, sovrintendeva le manovre, il piloto, che era caricato a bordo in tratti specifici di mare, ad esempio nello stretto di Ceuta, perché particolarmente difficile, e poi scaricato una volta superata la difficoltà, era l'esperto, diciamo così, della zona. E poi altre figure fondamentali, il maestro d'ascia e il calafato per le riparazioni, il barberius, che non solo tagliava barba e capelli, ma soprattutto fungeva da chirurgo, e ancora i semplici marinari, vogueri, rematori, balestari e così via. Insomma, una gerarchia abbastanza definita che viene a formarsi però progressivamente.
Che cosa si mangiava su una nave medievale?
Allora, innanzitutto diciamo che si mangiava tanto. Per remare, per compiere questo mestiere era necessario sostenersi, pertanto a discapito di quanto si possa immaginare, il vitto era piuttosto ampio. Il vitto c'è testimoniato sia da una serie di registri di bordo conservati a Genova e Barcellona, sia da alcuni autori come il veneziano Marin Sanudo Tortello, che ci descrive accuratamente la dieta quantomeno ideale del marittimo veneziano, la quale era costituita da più di 900 grammi di pane fresco, 700 grammi di biscotto, cioè pane cotto due volte, che aveva una proprietà fondamentale, quella di durare a lungo, il quale veniva bagnato nell'acqua, più spesso nel vino, e veniva poi consumato. Il vino era per l'appunto un alimento fondamentale, addirittura Marin Sanudo dice mezzo litro di vino a testa al giorno, seguito poi da 40 grammi di formaggio, 50 grammi di carne salata, 100 grammi circa di fave. È stato addirittura calcolato che la dieta di un marittimo si aggirasse sulle 3.900 calorie. E gli stessi dati riportati da Marin Sanudo sono simili a quelli che riporta il Tractatus Marinariorum, cioè un trattato contenente una serie di norme marittime redatto a Genova nello stesso periodo. Siamo grossomodo nella prima metà del 300, quindi possiamo non dubitare, diciamo così, di questi dati.
Fantastico, davvero molto interessante.
Ah, posso aggiungere una cosa?
Prego.
Ovviamente a Genova mangiavano anche il pesto, che viene citato per l'appunto da un poeta genovese di fine 200 e che però non corrisponde prettamente a quello che abbiamo in mente noi. Questo poeta ci dice che il pestu era formato da aglio e cipolla pestati assieme al sale, e questo questo condimento veniva utilizzato per condire la carne, che doveva comunque essere sempre carne fresca. Ebbene, forse qualche fogliolina di basilico vi sarà caduta all'interno ed ecco nato il pesto primitivo presto alla Ligure.
Spostiamoci dalla cucina alla navigazione vera e propria. C'è la domanda di Paolo da Livorno che chiede: quanto contavano venti e correnti nella navigazione medievale? Oggi pensiamo alla nave come a qualcosa che va dove vuole, ma immagino che allora il mare imponesse tempi, rotte, stagioni. E di quali strumenti si disponeva, oltre, intende il nostro Paolo da Livorno, a quelli più noti come bussola e portolani, per orientarsi?
Beh, allora, domanda interessante, perché ci porta sulle modalità con cui nel Medioevo si cercava di stabilire il punto nave. Domanda fondamentale: dove mi trovo in mare? Bene, certamente il marittimo aveva ampia contezza del regime dei venti e così come delle correnti. Certo, non a livello mediterraneo, non a caso preferiva, come detto, caricare a bordo i piloti esperti per muoversi all'interno di acque particolari, soprattutto a ridosso di stretti come lo stretto di Ceuta, ma anche le bocche di Bonifacio, lo stretto dei Dardanelli, la zona Egea, che era estremamente pericolosa per via dello spirare impetuoso del Meltemi, che rendeva difficoltoso risalire verso Costantinopoli, uno dei grandi hub commerciali di tutto il Medioevo. Quindi era necessario avere a bordo gente esperta, e l'esperienza la faceva da padrone anche al di là della strumentazione. Bussola, portolani erano senz'altro fondamentali. A partire dalla seconda metà del 200 cominciano a comparire le carte nautiche. Si discute ancora, tuttavia, circa il loro reale utilizzo. Alle carte nautiche si aggiungono nel corso del 300 le cosiddette tavole di martilogio. Queste tavole consentono di recuperare la rotta nel momento in cui viene perduta, sulla base di calcoli molto semplici basati sulla costruzione di triangoli rettangoli. Ora, tutto ciò era realmente in uso? In realtà non lo sappiamo, perché spesso, anzi generalmente, la navigazione era una navigazione di cabotaggio, di costa in costa, di isola in isola, Cioè, si navigava con il cosiddetto punto osservato, cioè guardando la riva. Nel momento in cui era necessario navigare in mare aperto, naturalmente l'orientamento con le stelle o con l'altezza del sole subentrava, ma si cercava di evitare di percorrere lunghi tratti di mare apertamente proprio per la difficoltà dell'utilizzo di sistemi ancora molto rudimentali. La bussola era naturalmente uno di questi. Quindi possiamo dire che l'esperienza fino alla fine del 400 e ancora nel celebre viaggio di Colombo era l'elemento fondamentale.
Un'altra mia curiosità, ma voi medievisti che vi occupate appunto del bacino mediterraneo, del mare, avete a disposizione o avete compiuto voi stessi degli studi comparativi per stabilire se il traffico marittimo fosse, gli scambi commerciali via mare fossero superiori a quelli via terra?
No, è una domanda molto pertinente alla quale però è molto difficile rispondere. Certamente il volume di traffici via terra era importante, ma sulle lunghe distanze, non c'è dubbio, il traffico via mare era senz'altro preponderante. Recentemente la medievistica ha approfondito il problema dello scambio mare-terra. A livello locale esisteva uno scambio vero e proprio, l'asino e il battello, possiamo dire citando un libro famoso, è l'immagine che caratterizza in qualche modo il Mediterraneo. E però merci di determinato tipo, merci voluminose, così come merci preziose provenienti da lontano, potevano essere trasportate in quantità sufficiente soltanto via mare. Esisteva questa suddivisione nel Medioevo tra merci pesanti e merci sottili. I genovesi erano specializzati nel trasporto di merci pesanti in grandi navi voluminose, merci che generalmente venivano utilizzate come materie prime. Pensiamo ad esempio alla lana grezza o all'allume o anche alla frutta secca in certo qual modo. I veneziani andarono specializzandosi invece nelle merci sottili, capaci di concentrare il valore nelle loro piccole galee, poi galee grosse certamente, ma non così capienti come una grande nave commerciale. E queste merci sottili, ovvero metalli preziosi, spezie, sete, provenivano generalmente dal Levante Mediterraneo, dai terminali occidentali delle cosiddette vie della seta o vie delle spezie. Non c'è dubbio dunque sulla preponderanza, soprattutto dopo il XII secolo, degli scambi via mare.
C'è Lorenzo da Palermo che ha una domanda sui rischi della navigazione, quindi del commercio, direi. Ed è questa. Nei viaggi per nave in epoca medievale, il rischio più grande era la tempesta, il naufragio, i pirati oppure la guerra? E c'erano regole marittime comuni o contratti, assicurazioni, eccetera, eccetera?
Ma diciamo che tutti questi elementi citati erano estremamente pericolosi. Grosso modo allo stesso livello, tempeste, naufragi, corsari e pirati, una guerra sul mare che diventa sostanzialmente endemica a partire dalla metà del 200. Chi andava per mare dunque, insomma, subiva rischi importanti e non a caso si viaggiava sovente in caravana, si diceva, o in conservatico, cioè con convogli di galee o di navi scortate da galee. Esisteva un diritto comune, questo sì, il mondo bizantino e prima ancora quello romano avevano lasciato in eredità una serie di norme marittime che si erano poi accatastate le une sulle altre. In Italia stessa le tavole amalfitane, gli ordinamenti di Trani avevano numerosi elementi in comune proprio perché derivanti dalla legislazione precedente, a partire dalla metà del 200, Genova, Venezia, Barcellona cominciano a elaborare nuove norme e così altri porti minori, fino a che non si affermerà generalmente il diritto catalano. Il Consolato del Mare di Barcellona sarà un faro per moltissimo tempo per gestire per l'appunto la navigazione mediterranea. E al contempo andarono sviluppandosi forme contrattuali comuni tra mondi contermini, non solo all'interno del mondo latino, ma anche tra mondo latino, mondo ebraico e mondo arabo, volti per l'appunto a definire le pratiche commerciali e così anche le cosiddette assicurazioni, che iniziano a comparire nel contesto genovese al principio del XIV secolo per poi diffondersi grosso modo a macchia d'olio.
Siamo arrivati alla fine di questo viaggio, siamo approdati felicemente al termine di questo episodio. E il professore prima ha citato un libro che, se non sbaglio, è L'asino e il battello di Chris Wickham.
Esattamente.
Pubblicato Bravo. Da Viella, che è una interessante lettura. Un'interessantissima lettura che consiglio vivamente è quella di Medioevo Marinaro, Prendere il mare nell'Italia medievale, pubblicato dal Mulino nel 2021 e scritto da il professor Antonio Musarra, che ancora una volta ringrazio per essere stato con noi.
Grazie davvero.
E grazie a voi tutti e tutte che ci ascoltate e che continuate a mandarci domande. Ci risentiamo mercoledì prossimo con un nuovo episodio di Chiedila alla Storia. A presto. Per non perdere gli episodi di questa serie è possibile cliccare il tasto Segui. E soprattutto, se la serie vi è piaciuta tanto, potete esprimere il vostro apprezzamento mettendo il maggior numero possibile di stelle su Spotify. Grazie! Chiedilo alla Storia è una serie podcast di Cora Media e Intesa San Paolo On Air, scritta da Davide Savelli. Questa puntata è stata realizzata insieme a Antonio Musarra, cura editoriale di Davide Savelli in collaborazione con Anna Iacovino. Project manager Marco Paltrinieri. Producer Sabrina Patilli. Sound design a cura di Cosma Castellucci. Coordinamento della post-produzione Matteo Scelsa. Fonica di studio a Roma, Lucrezia Marcelli. Vi ricordo che potete inviare le vostre domande via mail all'indirizzo chiedilo alla storia@coramedia.com oppure con un messaggio WhatsApp anche vocale al numero 345 09 83 998. A presto!